Abbiamo con noi la professoressa Algostino. Buongiorno, grazie di essere ai nostri microfoni.
Buongiorno a tutte e tutti.
E allora, noi l'avevamo interpellata perché volevamo un po' commentare non solo questa proposta di pseudo-riforma della magistratura, che è ancora, diciamo così, in nuce, ma soprattutto collegarla con altre manovre del governo che riguardano il disegno di legge sull'autonomia differenziata, che colpisce sostanzialmente l'unità territoriale e acuisce le disparità sociali, e il disegno di legge sul cosiddetto premierato, che in pratica in qualche modo fanno prefigurare non solo una manomissione della Costituzione, ma anche decisamente un cambio di paradigma spostato verso il potere dell'esecutivo.
Sì. Allora, io direi che non parlerei purtroppo di cambio di paradigma, perché ahimè siamo già da vari anni, se non addirittura decenni, in un percorso che vede la progressiva concentrazione di potere nelle mani dell'esecutivo e del governo, e in particolar modo dell'organo monocratico di vertice del governo, cioè del Presidente del Consiglio. Cioè, noi abbiamo di fronte già quello che possiamo definire un premierato di fatto, quindi una concentrazione che è già avvenuta. La storia è lunga, questo percorso di concentrazione del potere parte dalle prime critiche all'eccesso di democrazia della commissione trilaterale del 75, poi passiamo agli esecutivi deboli lamentati dalla JP Morgan nel 2013. Cioè, è un percorso lungo che prende l'avvio in particolar modo con il referendum in materia elettorale del 93. Quindi siamo in un percorso di rafforzamento dell'esecutivo, appunto, nazionale, e tra l'altro si tratta di una tendenza che possiamo registrare a livello globale, quindi trasversale rispetto alle forme di governo. Senza dubbio, con il governo Meloni questo processo è accelerato, ed è accelerato secondo, diciamo, vari filoni. Uno è il primo che citavi tu, cioè questa recente proposta di riforma in materia di giustizia, in materia di magistratura, che ancora, diciamo, non è definita e appena ha preso l'avvio, che prevede sostanzialmente la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e pubblici ministeri. Ora, è evidente che le funzioni sono differenti di un magistrato giudicante e del pubblico ministero, ma quello che preoccupa, diciamo, in questa riforma è che la ratio del provvedimento è quello di separare, al fine di esercitare un maggior controllo in particolar modo sui pubblici ministeri, diciamo, da parte dell'esecutivo. Quindi anche questo porta ad un rafforzamento dei poteri nei vertici dell'esecutivo. Si prevede in concreto, anche se non mi addentrerei troppo nel dettaglio, ma è giusto per dare qualche idea a chi ascolta, la previsione: adesso abbiamo un unico CSM, cioè Consiglio Superiore della Magistratura, che è un organo di autogoverno che garantisce l'indipendenza della magistratura esterna, cioè nei confronti degli altri poteri dello Stato. Ci sarebbero due CSM separati, uno per i giudici, uno per i pubblici ministeri, più un'alta corte che avrebbe, diciamo, delle funzioni disciplinari. Questi membri dei CSM sarebbero in gran parte, diciamo, sorteggiati. Ma al di là delle questioni, appunto, più squisitamente tecniche, quello che preoccupa di questa riforma, calata in particolar modo nel contesto, perché ogni riforma, così come il diritto, va letto all'interno di un contesto, e il contesto, appunto, è questo che stavamo descrivendo, cioè del rafforzamento dell'esecutivo. Questa riforma si collega quindi in questo senso a quello che è il premierato. Questa sì è una riforma più strutturata, è attualmente in discussione all'aula del Senato, che prevede sostanzialmente un'elezione diretta del Presidente del Consiglio per 5 anni, anche se poi mescola questa logica dell'elezione diretta con la logica parlamentare, perché si prevede una fiducia, si prevede la possibilità di votare una mozione motivata di sfiducia, così come di porre la questione di fiducia su provvedimenti del governo. Ma la figura del Presidente del Consiglio è molto forte, sia per la legittimazione diretta che viene ad avere con l'elezione, sia perché sostanzialmente con i vari passaggi che si sono stati in Parlamento si è accresciuto il suo potere, nel senso che è sostanzialmente il titolare del potere di scioglimento delle Camere, quindi ha un potere di controllo in questo senso delle Camere. Cioè, possiamo dire che la forma di governo parlamentare centrata sul Parlamento diviene una forma di governo centrata sul Presidente del Consiglio, cioè la responsabilità politica delle Camere nei confronti del Presidente del Consiglio e non il contrario.
A scapito del contrappeso del Presidente della Repubblica.
A scapito del contrappeso del Presidente della Repubblica, cioè il Presidente della Repubblica non è un vero e proprio, non esercita i veri e propri poteri, ma delle competenze, però delle competenze molto significative, perché sono competenze che assicurano, diciamo, la funzionalità del sistema, cioè svolge una funzione di intermediazione politica, di garanzia dell'intero sistema del Presidente della Repubblica. E le sue competenze principali sono proprio il potere di nomina e il potere di scioglimento delle Camere. Ora, il potere di nomina chiaramente non esiste, perché nomina il presidente eletto, quindi ha un ruolo, diciamo, notarile di passacarte, e il potere di scioglimento delle Camere neppure, perché sostanzialmente il presidente lo dispone, lo prevede, cioè, però lo dispone quando esso viene, diciamo, richiesto dal Presidente del Consiglio, quindi sostanzialmente viene privato anche di questa competenza. Quindi noi abbiamo un Parlamento sempre più debole e soggetto, diciamo, al governo, invertendo quello che dovrebbe essere la logica del rapporto di fiducia, che la fiducia che il Parlamento dà al governo, è un Presidente della Repubblica anche lui indebolito, cioè emerge una fortissima concentrazione del potere nel vertice dell'esecutivo.
Sembra di assistere in certi versi a una formalizzazione della Costituzione reale, che ben si distanzia, diciamo così, dalla Costituzione scritta sulla carta. E poi di fatto mi sembra di capire che questo trasferimento, insomma, di potere verso l'esecutivo cerchi sostanzialmente di saltare a pie pari i corpi intermedi, che in una società complessa e articolata come la nostra comunque sono importanti.
Assolutamente sì, in questo senso si ragiona di una democrazia cosiddetta anche immediata. Si dice, la Meloni lo comincia a sostenere partendo con la campagna elettorale referendaria, noi vogliamo dare più voce al popolo. Ora non è assolutamente così, perché in questo modo non si potenzia la sovranità popolare, ma anzi la si svuota, perché il corpo elettorale viene chiamato ad eleggere una persona che è un decisore, un capo, ogni 5 anni, come diceva Rousseau, seppure in un altro contesto, cioè è libero in un giorno e poi è schiavo per gli altri 5 anni. Mentre la presenza di corpi intermedi, cioè la presenza di partiti, come dicevi tu, di organizzazioni collettive che strutturano, diciamo, visioni del mondo, che hanno questo ruolo di intermediazione tra la società e le istituzioni, consente in qualche modo ai cittadini di mantenere un esercizio della sovranità, partendo appunto dal presupposto che anche la nostra Costituzione afferma che la sovranità non emana dal popolo, ma la sovranità appartiene al popolo, cioè la sovranità è qualcosa che il popolo e i cittadini esercitano in forma continuativa. La esercitano in vari modi, nelle forme della rappresentanza, così come nelle forme della democrazia per cosiddetta dal basso, quindi con i movimenti, con l'associazionismo, eccetera. Ma in questo modo le forme, diciamo, della rappresentanza verrebbero ad essere in realtà completamente svuotate, cioè muta proprio il senso e anche la forza della sovranità popolare.
Sì, si stabilirebbe una sorta di relazione tossica diretta fra il capo, il leader e il popolo, sostanzialmente.
Sì, una democrazia plebiscitaria, come infatti la definiva Weber, cioè una democrazia in realtà che si basa appunto sulla figura di un capo carismatico che ha un diretto collegamento con quelli che potremmo definire a un certo punto nemmeno più cittadini, ma quasi sudditi, vista la loro posizione. È proprio un altro tipo di democrazia. Noi oggi abbiamo una democrazia che possiamo definire conflittuale e pluralista, passeremo ad una democrazia che invece è di tipo decidente o identitaria, cioè questa logica amico-nemico, che tra l'altro è una logica che si sposa molto bene con, ahimè, i tempi di guerra che stiamo vivendo.
Eh sì, volevo riportare anche il discorso al riferimento che aveva fatto a proposito della critica che era partita da alcuni ambienti atlantici rispetto alle costituzioni che sono state poi scritte, costituzioni che provengono anche dalla lotta della resistenza, e collegarle con questo tentativo di disarticolare l'unità nazionale attraverso l'autonomia differenziata.
Sì, allora questo è un attacco ad un altro aspetto fondamentale della democrazia, cioè la nostra democrazia, oltre che una democrazia conflittuale e pluralista, è una democrazia sociale, una democrazia sociale, cioè una democrazia che si propone un progetto di trasformazione della società. Questo progetto di trasformazione della società viene, diciamo, concretizzato attraverso la garanzia di quelli che sono i diritti sociali, cioè salute, istruzione, lavoro, eccetera. Ecco, questo progetto di che ovviamente devono essere garantiti sulla base di criteri di eguaglianza e di universalità su tutto il territorio nazionale. Il progetto di autonomia differenziata svuota questo aggettivo sociale. Anche qui si tratta di un percorso, di un processo, perché la democrazia sociale è già erosa da moltissimi anni, dai processi di liberalizzazione, di privatizzazione, eccetera. Però in questo modo si frantuma attraverso questa assegnazione di sempre più funzioni alle regioni, nell'ottica tra l'altro di una centralizzazione del potere, perché le regioni il modello del cosiddetto sindaco d'Italia ce l'hanno già da molti anni. Si dà diciamo l'avvio e la legittimazione a ulteriori processi di privatizzazione e di mancata garanzia dei diritti su tutto il territorio nazionale, perché si ragiona a proposito di autonomia differenziata della devoluzione di 23 materie di circa 500 funzioni che riguardano diritti fondamentali come sanità, istruzione, eccetera, che potrebbero essere garantite in maniera diversa su tutto il territorio nazionale. Qui la riforma introduce anche il discorso dei cosiddetti LEP, cioè il livello essenziale delle prestazioni. Però questo livello essenziale delle prestazioni, che dovrebbe essere garantito a prescindere dall'autonomia differenziata, è un po' uno specchietto per le allodole nel momento in cui non vengono stanziate delle risorse, perché si rischia di graduare il diritto e di ridurre sempre di più il contenuto del diritto che viene garantito, e poi subentreranno quelle che sono le differenze regionali. Per cui è un processo pericoloso per la democrazia sociale, ed è un processo che rischia anche di svuotare quello che è proprio il senso dell'esistenza del legame sociale, della solidarietà, del collettivo, perché si differenzia a livello di regioni, ma poi il discorso è perché non differenziare tra i quartieri della città, tra una via e l'altra, cioè si perde proprio questo senso dell'idea della solidarietà, della redistribuzione delle risorse, che è fondamentale.
Un viatico, per ulteriori politiche neoliberali. Bene, professoressa, grazie di questo intervento molto chiaro, e magari a risentirci.
Certamente. Un saluto a tutti, arrivederci.